Adesso sì. Allora, dicevo, strumenti operativi di base, perché, come vi ho detto, secondo me spesso e volentieri non è che manchi la voglia di studiare, ma spesso e volentieri mancano le modalità. Cioè, studiare è un'attività che richiede una serie di piccole accortezze, non ti metti lì e leggi e improvvisamente hai studiato, ci sono casualmente delle differenze. Per poter diventare un minimo sociologi, perché tutto sommato voi fate talmente tanti esami di sociologia che, diciamo, una piccola parte di sociologia in voi dovrebbe rimanere, il punto centrale è riuscire a capire che la sociologia è un qualcosa che si applica in generale, non soltanto qui. Uno dei problemi con i quali ci confrontiamo spesso è che voi avete un modo di considerare le cose estremamente compartimentato, per cui ci sono due ore di sociologia e penso in sociologico quando ci riesco. Esco e mi dimentico completamente quello che ho pensato in sociologico. No. Nel senso che, come vi dicevo, siccome il sapere serve per vivere e non solo per lavorare, quello che voi pensate, elaborate, capite o non capite qua dentro andrebbe riversato all'esterno. Voi quando uscite avete qualcosa in più per capire che cosa succede fuori, per leggere un giornale con un po' più di, come dire, di comprensione, per vedere dei programmi televisivi e capire oltre il programma, eccetera, eccetera, eccetera. Ovvero sì, avete degli strumenti di comprensione del reale che però vanno esercitati. Questo è un punto sul quale volevo richiamare ulteriormente la vostra attenzione. Non è che le cose uno le impara rimangono lì, cioè non è come andare in bicicletta, che se anche non vai in bicicletta per 10 anni ci risali e continui ad andare in bicicletta. Il pensiero e la comprensione critica, quindi quella che si presume abbia uno studente universitario, è qualcosa che va costantemente esercitato. Tenete presente che uno dei problemi con i quali ci confrontiamo in Italia, uno dei tanti problemi con i quali ci confrontiamo in Italia, è quello che si chiama l'analfabetismo di ritorno. Non so se qualcuno di voi sa cos'è. Vedo qualcuno che annuisce, ma nella gran parte no. Allora, l'analfabetismo di ritorno significa ridiventare ignoranti. Il che vuol dire che non è sufficiente aver preso una laurea per non essere ignorante. Aver preso una laurea per non essere ignorante implica poi continuare a fare qualcosa che vi faccia ragionare in termini di laurea, di come dire, raffinatezza intellettuale in qualche modo. Se questo non lo fate, le capacità cognitive regrediscono. Per cui che succede? Che in Italia abbiamo il 66,7, ed è un numero sconvolgente se ci fate caso, di persone che dopo 10 anni dalla laurea non riescono più a leggere neanche un articolo di giornale, perché la loro soglia di attenzione è tale che cominciano, arrivati a metà, non si ricordano più quello che c'era scritto all'inizio. E parliamo di un articolo di giornale, e non è che abbiamo dei giornalisti geniali in Italia, voglio dire. Per cui immaginatevi cosa può essere leggere un saggio. Ecco quindi il problema. Se voi non usate le vostre capacità, queste scompaiono, si atrofizzano, si seccano e non vi servono più a niente. E vi trovate frustrati, ovviamente, perché è chiaro che uno che ha preso una laurea, dopo 10 anni non riesce a leggere manco un giornale, un senso di frustrazione ce l'ha nel complesso, no? Perché nessuno l'ha avvisato del fatto che quello era un sapere che andava vissuto e non messo da una parte. Invece noi ragioniamo in modo museale, allora ho imparato questa cosa, la metto via, poi mi servirà un'altra volta, non so quando lavoro, quando si accende una scritta lampeggiante sociologia e quindi posso usare. No, il sapere è costantemente da utilizzare. Ora, io ovviamente parlo di sociologia perché faccio il sociologo, quindi, ma ripeto, non è che immagino che tutti voi siate dei sociologi affamati di sapere, sarebbe normale. Quello che però vi cerco di dire da un po' è che di tutte le materie che vengono proposte in questo corso di laurea, almeno una che vi interessi ci sarà pure. Ecco, quella materia deve essere praticata, perché se no la perdete. Quella materia deve essere praticata come? Andando a cercare dei libri che ne parlino, seguendo delle trasmissioni in televisione dove c'è qualcuno che se ne interessa, andando su internet e facendo delle ricerche, andando al cinema a vedere delle cose che ne parlano, quello che vi pare, non è un problema di libri, ripeto, certo i libri sarebbero benvenuti sempre, però comunque ci sono miriadi di modi oggi per tenersi in contatto e per non perdere completamente il filo di un argomento. Cercate di farlo, perché, ripeto, non è un problema di automatismi. Quando vi ho detto che la cultura soggettiva è una cultura in gran misura volontaria, intendevo esattamente questo. Cioè, la cultura soggettiva, se tu non la fai, non viene da sola. Puoi essere erudito, tant'è vero che abbiamo i termini, come fate caso, no? C'è la cultura, c'è l'erudizione. Allora, hai magari una buona memoria, ti ricordi un sacco di cose, ma non è il fatto che tu te le ricordi che è importante, è il modo in cui le metti insieme e il significato che ne trai che contano. Ed è questo uno dei motivi per cui internet è un'ottima base di partenza, ma non può sostituire l'insegnamento o il ragionamento, perché internet è lì, c'è una montagna di roba. Come mi ci oriento io là dentro? Questo è il punto centrale. Punto centrale, come vedete, anche che queste tematiche sono da noi divise in discipline, ma di fatto sono tematiche trasversali, uniche, perché noi, da quando cominciamo la settimana prossima a parlare del testo di Franco La Cegla, del quale vi ho già detto, parleremo di orientamento. Lui lo intende in termini spesso e volentieri spaziali, ma è uguale. Cioè, orientarsi nella foresta e orientarsi su internet è sempre un problema di dove vado, come scelgo, come cammino. Capite? Simmel diceva che noi usiamo spesso e volentieri delle dinamiche, delle immagini spaziali per raffigurare la conoscenza. È vero. Quando vi ho detto che la cultura è un percorso, questa è un'immagine spaziale. Fa venire in mente un sentiero, fa venire in mente un sentiero che può salire, può scendere, ha una serie di difficoltà, eccetera, eccetera. Quando ci diciamo quello è un arrampicatore sociale, stiamo usando una metafora spaziale per descrivere qualcuno che vuole migliorare la sua posizione nella stratificazione sociale. Però anche lì, diciamo, fra quegli strati c'è una gran distanza. Di fatto poi non c'è distanza fisica, c'è però qualcosa che può comprendersi come omologo, come simile al concetto di distanza spaziale. Per cui noi usiamo spesso e volentieri delle figure, delle immagini che parlano di spazio per parlare di conoscenza, per parlare di posizione nella società, per parlare di modi con i quali ci rapportiamo gli uni agli altri. Quindi, come vedete, una sensibilità spaziale non è utile soltanto per andarsi a fare una passeggiata. Una sensibilità spaziale è utile anche per capire, per comprendere, per scegliere, per prendere posizione, per essere responsabili. Non a caso l'autore di cui ho parlato la volta scorsa, che è Charles Taylor, quello del quale c'è un saggio, sul quale c'è un saggio in sociologica.it, quando parla del sé e del soggetto moderno, scrive un libro che si chiama La topografia morale. Tanto per sottolineare quanto tra, no, ambiente, territorio, mappe e scelte etiche ci sia di vicino. Non è un caso che si dica prendi posizione. Vedete che nel vocabolario gli esempi che trasmettono questa vicinanza tra un modo di stare nello spazio e un modo di comportarsi verso il mondo fioccano. Sono ovunque. Quando tu prendi posizione, se vuoi essere letterale, che significa? Che ti metti da qualche parte e difendi un punto. Che questo punto poi sia figurato o fisico, che sia la trincea del Carso, o sia un argomento di bioetica, cambia poco. Quello che conta è quanto tu sei disposto a impegnarti per proteggerlo. Quindi, come vedete, abbiamo un rimando continuo tra un certo tipo di idea dello spazio e dell'ambiente e un altro argomento. E io non credo che sia un caso che parallelamente ambiente ed etica stanno andando per aria. Perché è uguale. Se tu non hai un ambiente, difficilmente hai un'etica. Se tu non hai un punto nel quale stare, da un punto di vista fisico, se non appartieni a nessun luogo, non hai neanche delle grandi convinzioni. Non è casuale, per esempio, tanto per continuare in questa rassegna figurata, che l'appartenenza venga spesso e volentieri definita in termini di radici. Non hai delle radici, non sei di qualche posto. Allora è chiaro che ci si presenta ovviamente una dinamica complicata, contraddittoriale di nuovo, no? Che da una parte vogliamo avere le radici, dall'altra parte vogliamo andare a scoprire, vogliamo spostarci, vogliamo essere liberi. Tant'è vero che un altro autore che mi sentirete menzionare spesso, che è Michel Maffesoli, parla di radicamento dinamico, ovvero sia del fatto che per poter andare fuori, per potersi allontanare, per poter veleggiare, se vogliamo mantenere Ulisse, c'è bisogno di avere delle forti radici, altrimenti non lo fai. Se non hai una forte base di partenza, non vai da nessuna parte. Immaginare che tagliare le radici aiuti è stupido, perché un albero al quale tagliano le radici muore. Le radici servono, è come le viviamo semmai che è importante, no? Quindi vedete che su queste tematiche c'è da dire parecchio. Evidentemente le nostre radici sono anche un problema di cultura. Vi faccio presente, e questo poi lo vedremo meglio l'anno prossimo, ma comunque è utile che cominciate a vederlo come possibile cammino, che l'analisi politica della vita contemporanea da questo punto di vista è piuttosto fruttuosa. nel senso che è evidente che certi partiti che, come dire, tesaurizzano questo tipo di appartenenza territoriale, proprio perché la tesaurizzano hanno successo. Prendete la Lega, per esempio. La Lega è la raffigurazione politica di questa esigenza di appartenenza forte, no? Che poi può essere vissuta in un certo modo, non è particolarmente dinamica, direbbe Maffesoli, da questo punto di vista. Però cosa fa di fatto come forza politica la Lega? Intercetta un bisogno, che è quello di appartenere, quello di poter resistere, quello di stare da qualche parte, e lo usa per ottenere consensi, con i quali poi fa altre cose. Però, come vedete, la strategia politica funziona molto da questo punto di vista, come funziona in altro modo anche, parallelamente, la strategia di opposizione all'altro, che è un'altra notevole applicazione del concetto di out-out che abbiamo visto. O noi o loro. Come vedete, nell'out-out è implicito lo scontro. Ed è un altro dei motivi per i quali sarebbe opportuno praticare un po' di più l'head test, perché è chiaro che se io ragiono in termini di out-out, quando mi arriva il diverso non può che o adeguarsi e diventare come me o scomparire. Non c'ha grossa alternativa. È soltanto se io immagino di poter vivere con l'altro e quindi di essere io e l'altro che forse imposto delle politiche che mi permettono, no, un certo tipo di risultato. Ma se io ragiono in chiave out-out sempre, la chiave out-out è quella del genocidio. Noi la conosciamo bene come cultura occidentale. Sono 2000 anni che sterminiamo gente di qua e di là nel mondo, abbiamo fatto questo, no? Allora arrivi da qualche parte, io sono io, tu sei tu, se tu vuoi diventare come me, bene, se no te finisco, e l'abbiamo fatto ripetutamente, ricorrentemente. È una, come dire, un modo per vedere come la cultura poi si traduca in effetti in prassi. Cioè l'idea che la considerazione filosofica dell'out-out sia una cosa che rimane lì è del tutto ridicola, non è vero. Quell'idea che sembra astratta poi diventa qui il genocidio. E non c'è soluzione di continuità, è sempre quella l'idea. Perché le idee si riversano nel mondo. Vi faccio un esempio che vi riguarda in prima persona. Abbiamo parlato di concezione antropologica. C'è qualcuno che vuol dirmi che vuol dire? Dell'uomo, abbiamo detto. Concezione antropologica vuol dire l'idea che noi abbiamo dell'uomo in generale, la visione che abbiamo dell'uomo.
L'uomo è
l'uomo a misura di tutte le cose, è quella, diciamo, la visione di Galileo. Però se vi ricordate, noi abbiamo detto l'altra volta che lo scienziato sociale, comunque l'uomo in generale, ha un modo che può essere ottimista o pessimista di porsi nel...
Il modello pessimista, Russo aveva quello...
Ok, esatto, però io vorrei che capisse cos'è la concezione antropologica prima di dirmi com'è, va bene che lo sappia, perfetto. Però concezione antropologica vuol dire il modo col quale noi ci raffiguriamo l'uomo. No, se io penso alla razza umana, che penso? Che sono tutti bastardi o che sono simpatici? Detto proprio in modo terra terra. Allora, questa concezione antropologica, detta così, sembra appunto, no, Rousseau, Hobbes, cosa lontana, chi se ne frega. Allora, vediamo perché invece non è vero. Quando io ho fatto l'università, facevo 19 esami in 4 anni, dei quali ce n'avevo, mi pare, 7-8 obbligatori, e tutti gli altri ero libero di scegliermeli dove volevo. Quindi non soltanto nella mia facoltà, ma anche in altre facoltà, purché ovviamente dimostrassi che c'era una ratio nella scelta che facevo. Questo che vuol dire? Se lo traduciamo in termini di quello che abbiamo detto fino ad oggi, vuol dire che si presumeva che lo studente universitario fosse in grado di immaginare un percorso. Per cui tu hai detto, vabbè, fai scienze politiche, devi sapere certe cose perché devi saperle, però accanto a queste cose che devi sapere, le altre cose te le scegli tu. Perché tu puoi, no, decidere qual è il taglio che vuoi dare alla questione, tu sai da che parte va il sentiero. E quindi ti potevi scegliere esami a lettere, economia, psicologia, dove ti pareva, purché appunto andassi a dire, guarda, io ho pensato e voglio fare questo, questo e questo, perché mi interessa questo argomento e via discorrendo. Secondo voi questa concezione è ottimista o pessimista? Ottimista, no? Vuol dire che si ritiene che io abbia la volontà e le capacità per costruirmi un percorso. Tant'è vero che ai miei tempi, orribile espressione, ma d'altronde oramai, ai miei tempi non c'erano le firme di presenza. C'erano docenti che facevano lezione, se tu eri interessato alla materia del docente lo andavi a sentire, e se no, amen, vuol dire, era un problema tuo, come ho cercato di dirvi l'altra volta. Che voi siate qui inchiodate alle sedie, a me non interessa. Se, anche, se uno è bravo e pensa di poter studiarsi i libri senza di me, ma vada via tranquillamente, non è un mio problema. Cioè, poi lo rispetto perfettamente, perché chiaramente poi all'esame sia in grado di mettere insieme quattro parole, questo va da sé. Però non è che io pretendo che voi siate qui perché io sono bello, io vorrei che voi foste qui perché vi interessa quello che dico. Ma questo dovreste deciderlo voi. Però vedete che è il condizionale. Quando facevo università io non c'era un condizionale, era così. Se ti piaceva un docente lo andavi a sentire, se no no. Tant'è vero che io ho sentito lo stesso docente per 3 anni di fila, perché faceva delle lezioni bellissime, era un piacere andarlo a sentire, uscivi che eri rigenerato. Altri docenti, entravi e vedevi un'ora di uno che legge un libro e dice vabbè, ma lo leggo da solo a casa, il libro non serve che vengo a sentire, no, finisce lì. Quindi, come vedete, tra la concezione antropologica ottimista e la prassi dell'istituzione c'è una ovvia coerenza. Cioè, se io ritengo che voi siate in grado di badare a voi stessi e costruirvi il vostro percorso, non ho nessun bisogno di, no, mettere tutta una serie di obblighi, tutta una serie di divieti, tutta una serie di precetti. Che succede? Voi vi riconoscete in questo tipo di università che vi ho descritto?
No.
Non è che a un certo punto uno ha deciso che, ma semplicemente che la concezione antropologica è mutata, ovvero sia quelli che hanno cominciato a ragionare a un certo momento non vi rappresentano come persone adulte e capaci di pensare, ma vi rappresentano come dei deficienti, senza offesa. Bisogna che voi veniate qui, stiate seduti qui con le manette ai polsi per 8 ore al giorno, che voi seguiate le cose che vi diciamo noi, anzi manco che vi diciamo noi, ma che vi dice il ministero, il che, voglio dire, per carità, stendiamo un velo, ma voi non avete nessuna capacità di autonomamente gestirvi un percorso universitario. Avete qualche credito da qualche parte che appunto viene definito talmente marginale che uno lo piglia come a ridere, che teoricamente dovrebbe salvaguardare la vostra capacità di scelta e di giudizio critico, ma non c'è niente. Voi entrate e sapete che fra 2 anni, dalle 11 all'1, studierete X. Tutti. So se vi rendete conto della faccenda. Se a noi ci avessero portato un foglio firme, gli avremmo tirato, o ci avremmo fatto gli aeroplanini, probabilmente. So se mi spiego. Cioè, c'è una differenza assoluta fra una platea universitaria del 90, già era una turia, ma insomma comunque, e la platea universitaria di oggi. Capite? Noi la vediamo perfettamente, uno perché abbiamo vissuto quelle che erano appunto le platee un attimo più così vivaci dei tempi, e poi perché stando qui ormai da 15-20 anni, bene o male, no, si vede. Ma è chiaro che io non è che improvvisamente ritengo che voi siate rimbambiti tutti in blocco a generazioni, però è pure vero che il modo in cui io mi rappresento voi, no, io come governo, in qualche modo vi influenza. Cioè, se io vi tratto da decerebrati, dai e dai, e in qualche misura anche voi vi considerate dei decerebrati, per i quali bisogna dire tutto, ai quali bisogna dire tutto, quando si fanno una cosa, quando se ne fa un'altra, eccetera eccetera. Quando sono andato all'università io la prima volta, non c'era niente, tu giravi per i corridoi, buio totale, non c'era uno con cui parlare, non c'era uno che si fidasse, i professori ti trattavano a pesci in faccia, era un disastro. Ma in un certo senso devo dire che era una scuola di vita, perché dovevi in qualche misura organizzarti, cioè, in qualche modo dovevo fare, e quindi dicevi vabbè, allora posso, era quello il punto, io posso fare qualcosa, non saranno miracoli, non sarò, come diciamo l'altro giorno, l'eroe con la spada fiammeggiante, però posso far sì che qualcuno mi dia retta, posso far sì di capire come funzionano certe cose, posso far sì di usare certi problemi a mio vantaggio, perché pure quello è un modo di porsi nei confronti dell'istituzione, no? Le regole, come vedete tutti i giorni sul giornale, sono fatte sia per essere seguite che per essere infrante o aggirate, stanno lì e noi ci comportiamo di conseguenza. Che poi sia meglio l'uno o meglio l'altro, starebbe alla cultura a stabilirlo, e la nostra non ci riesce granché, ma comunque questo ve lo dirà, penso, Fabrizio Fornari meglio di me. Per cui il punto centrale è questo, che nella vostra prassi di vita voi siete influenzati e pesantemente modellati dal predominio di una concezione negativa dell'uomo. L'uomo, dal punto di vista del legislatore corrente, voi, deve essere forzato a star qui, perché di suo non ci sarebbe. Quindi c'è l'obbligo di frequenza, c'è l'obbligo di firma, c'è una caterva di esami che, come dicevamo l'altro giorno, in qualche misura sono più un ostacolo che non un aiuto per il cammino, perché se devi fare 5 esami a sessione è ovvio che il livello generale dell'esame non sarà un capolavoro. E via discorrendo. ma non c'è il modo invece di portarvi a camminare. Tanto per darvi un'idea, Zimmer, che è appunto uno dei miei autori di riferimento, tra l'altro pare che ci assomigliamo pure, il che non è proprio una buona notizia, speriamo che se ne venga fuori vivi, ma comunque Zimmer non era particolarmente ben visto dall'Accademia, come forse saprete, nel senso che lo tenevano il più possibile in disparte. È stato professore straordinario, che non vuol dire che era eccellente, ma vuol dire che era fuori incardinamento, fino a 54 anni, e da professore straordinario al tempo vigevano tutta una serie di altri modi di pensare l'università, evidentemente, tant'è vero che i professori facevano corso e chi voleva andare a sentire il professore pagava, e il professore in linea di massima si sostentava così. Allora Simmel da professore straordinario incassava tipo 6 volte quello che incassavano i professori ordinari del tempo, perché per le lezioni di Simmel c'era la folla, erano dei momenti di grande cultura, vitalità, attualità, eccetera eccetera. Per spiegarvi quanto, vi dico solo che quando Simmel si trasferisce a Strasburgo, perché alla fine gli danno la cattedra più sfigata che c'era in Germania nel periodo, ovviamente, perché l'accademia funziona sempre uguale, quando lui si trasferisce a Strasburgo, il giornale Zeitung di Berlino, che è uno dei giornali più importanti di Germania, esce con un titolo: Simmel se ne va, a tutta pagina. Ora figuratevi oggi un giornale tipo La Repubblica che titola a tutta pagina la notizia che un professore universitario va via. Ma chi se ne frega, no? Non gli verrebbe mai in mente, tanto per darvi un'idea di come sono cambiate le cose. Al tempo l'università era veramente prestigiosa, ed era prestigiosa perché quelli che avevano prestigio se lo guadagnavano. Non c'era qualcuno che obbligasse lo studente a andare a sentire Simmel, anche perché pagando, come dire, no? Ci sono una serie di richieste ulteriori. Per cui il docente che faceva la lezione, faceva cose, non vi lanciava le slide, non faceva nient'altro. Ora quindi, che cosa fa Simmel quando finalmente rimedia sta cattedra, sta benedetta cattedra a Strasburgo, in tempo per beccarsi pure la prima guerra mondiale sopra, tra l'altro una sfiga di quelle totali? Allora cosa fa? Comincia a dire che il professore non serve. E quindi tutti quelli che non volevano farlo diventare professore dicono: vedi, c'avevamo ragione a non mettercelo fra i piedi questo, perché è stronzo. Però è vero, il professore non serve. O meglio, non voglio darmi proprio la zappa sui piedi troppo, ma comunque il professore non serve nel modo nel quale viene concepito normalmente. Cioè il ruolo del professore è di rendersi inutile. Cioè, un buon professore è quello che alla fine non serve più, perché ha fatto in modo che voi diventaste i vostri professori. Non serve chiedere a qualcuno. Non so se mi spiego. Vuol dire che il professore ha sì un sapere che è utile, soprattutto in fase iniziale, perché avrete capito che la cultura soggettiva non è sta cosa semplice. Per cui che qualcuno ti indirizzi, che qualcuno ti faccia capire come si dovrebbe fare, è opportuno. Ma poi basta. Non è che può fare per te le tue scelte. Come dicevo l'altro giorno con Weber, le scelte di studio sono quanto di più soggettivo esista. I miei temi sono i miei temi, non sono i vostri. Non so se questo è chiaro. È assurdo che io vi dica studia questo o studia quello una volta che avete finito una certa progressione, no? Quando voi siete diventati abbastanza adulti da poter scegliere, voglio dire, qui parliamo di gente che vota, per cui si presume che dovrete già esserlo, ma diciamo che non lo foste, ma dopo qualche anno del mio insegnamento voi dovreste essere in grado di saper dire: a me questo interessa e questo no. Fine. Quindi a quel punto il docente pian piano arretra. Non è un qualcuno che ti accompagna per tutta la vita, per quello c'è il life coach, no? Come abbiamo detto. Ma il docente non fa il life coach, il docente fa quello che ti rende inutile il life coach, o perlomeno ci prova. Insomma, la tua idea è questa. Capite? Uno degli assiomi buddisti più divertenti dal mio punto di vista dice: se incontri Buddha per strada, uccidilo. Cosa che a noi ci lascia sempre un po' perplessi, cioè come se incontrassi Cristo magari parleremmo, non vediamo pure una sua strada in faccia. Perché? Esattamente per questo, perché il buddismo dice che ognuno è il suo Buddha, per cui se c'è qualcuno che ti dice che lui è Buddha, bara. Non Buddha bar, bara. Capito? Sta dicendo cose false, ovvero sia lui sarà il suo Buddha, ma non ha nessun diritto per venirti a dire a te che devi fare. Nessuno avrebbe teoricamente, tra virgolette, in una situazione ideale questo diritto. Quindi la cultura soggettiva è di fatto il percorso che ci porta come dire, potremmo usare un termine usato da un mio docente di tanti anni fa, a inviarci, a diventare pian piano divini, tra virgolette ovviamente con tutte le avvertenze del caso. Ma che vuol dire il divino da questo punto di vista? Vuol dire capace di fare delle scelte autonome, capace di decidere cosa mi interessa e cosa no, capace di decidere a chi dar retta e a chi no, chi vuoi frequentare e chi no, tutta una serie di scelte, come vedevamo l'altro giorno, che sembrano ovvie ma poi di fatto non lo sono. Capite? Quello è il punto centrale. Allora, questo, come abbiamo visto, è la cultura soggettiva. Perché questo è così importante, abbiamo detto? Perché la cultura di suo non è tutto. Quando parlavamo della cultura come filtro l'altro giorno, dicevamo questo, ovvero sia, dicevamo che ogni cultura oggettiva è una prospettiva sull'interezza del mondo, su quella che i tedeschi chiamano la Realität, come vi dicevo, che è di suo talmente complessa e talmente inesauribile da non essere comprensibile. Per cui cosa facciamo noi per poter darci, per poterci orientare di nuovo? Riduciamo questa complessità che ci sovrasta a qualcosa che invece è a nostra misura. Quindi dall'infinità priva di senso traiamo una sezione finita, quella che possiamo chiamare una casa, quella nella quale stiamo a nostro agio. Perché vi ripeto, lo scopo ultimo di tutti questi giri, questi marchingegni e queste attività che stiamo seguendo da millenni è quello di farci stare a nostro agio, di non aver paura del domani, di non essere terrorizzati, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi, come vedete, la cultura funziona come un filtro. Abbiamo detto che le scelte fondanti delle culture per noi sono mitologiche e leggendarie in qualche modo, sono degli atti primordiali, cioè noi non sappiamo prima di tutto manco chi è che ha cominciato la nostra cultura, perché se andiamo a ritroso, come saprete, troviamo tante radici, troviamo le giudaico-cristiane, le ellenistiche, le etrusche, altre radici che conosciamo ancora meno, che forse si sono perse ma che comunque sono lì, perché appunto la storia dell'uomo e la storia della cultura è una storia geologica da questo punto di vista. Noi viviamo col portato di culture che si sono estinte da millenni ma che sono ancora qui, come vedevamo con la faccenda dell'orologio l'altro giorno. Quindi, quando si è scelto, quando si sono scelti i valori che formano la nostra cultura, non lo sappiamo, non sappiamo neanche perché. In qualche misura noi ci troviamo nella nostra cultura. Se vi ricordate Husserl e Heidegger, qualcosa se vi è stato detto, questa è la famosa immagine dell'essere gettati nel mondo, no? Che vuol dire che tu arrivi nel mondo in un certo momento storico, a un certo posto, che ha già una cultura, perché la devi fare tu. Già c'è, in qualche modo ti si impone, no? Però quello che vi sto dicendo è che sì, in qualche modo ti si impone, ma questo non significa che tu non possa metterci mano. Tu diventi in quel momento uno snodo attivo di quella cultura, diventi un tramite, diventi un fattore che la rigenera, che la ripete, che la modifica. Il tuo ruolo in quella cultura è anche un ruolo attivo, non solo, ma anche. Tant'è vero che un grande sociologo che viene poco citato ultimamente, che è Alain Touraine, parla di produzione e riproduzione della realtà. Cioè nei nostri gesti c'è una parte che è copia, imitazione, replica di ciò che è già stato fatto, ma c'è anche una parte che invece è nuova, una parte innovativa, una parte che non ha pensato nessun altro. Può succedere, e poi comunque se l'ha già pensata qualcun altro, ma sta in Australia, voi in ultima analisi chi se ne frega, come dire. Quello che conta è che voi abbiate la possibilità di cambiare le cose, anche le vostre cose. Mi capita spesso e volentieri, mentre insegno, mentre lavoro, mentre vivo, che un bel giorno dico: ma io sto facendo questa cosa da 6 anni così, ma sarebbe molto più intelligente farla così. Capita, puoi esserti sbagliato per un sacco di tempo, aver fatto una cosa stupida, però se non fosse possibile cambiare, tu continueresti a fare lo stesso sempre, non ci sarebbe mai né innovazione né cambiamento, no? Tutti i famosi valori della cultura occidentale si fondano su questo, cioè l'innovazione è esattamente la possibilità che un bel giorno tu veda un'altra alternativa, che era sempre lì ma tu non la vedevi, perché tu, come abbiamo già detto, cambi. Quindi in quel momento la tua attenzione, la tua capacità analitica, la tua prontezza intellettuale sono vive e vedono che c'è altro. Vai fuori dalla scatola, come abbiamo detto. Quindi la cultura oggettiva nella quale vi trovate in qualche misura vi dà una struttura all'interno della quale venite formati e vi dà, o dovrebbe darvi, anche gli strumenti per poter intervenire nella sua propagazione, miglioramento, modifica, eccetera, eccetera, eccetera. Qual è il processo che vi dà questi strumenti? Quando vi dico che bisogna recuperare quello che sapete, questo lo sapete perché è un concetto di generale, proprio uno dei primi concetti di base che vi vengono trasmessi. Quale sarà, tra i tanti processi dei quali siamo costantemente attori e vittime, che potrebbe incaricarsi di questo genere di trasmissione? La socializzazione, perfetto. Il processo di socializzazione fa esattamente questo. Tant'è vero che noi definiamo il processo di socializzazione il processo che ci rende membri di un gruppo. Che vuol dire che ci rende membri di un gruppo alla luce di quello che abbiamo detto alle scorse lezioni? Che fa sì che noi abbiamo gli schemi interpretativi della realtà propri di quel gruppo. Ci trasmette quindi il letto di Procuste di quel gruppo, come abbiamo detto la volta scorsa. Perché ogni gruppo, come abbiamo detto, distorce, interpreta, traduce la realtà in qualcos'altro, nella sua cultura. E tu, questa cosa è il modo nel quale vivi. Capite? Sono una serie di modi, di comprensioni non praticamente automatiche, che non sappiamo di avere. E non sapendo di averlo, neanche le critichiamo. È quella che si chiama la cultura implicita. Non so se ve ne hanno parlato. Che vorrà dire cultura implicita? Su questo interrogativo facciamo un attimo di break. Allora, lo so che la parte migliore delle lezioni è il break, però finisce, per cui risedetevi e continuiamo. Allora, eravamo rimasti sulla cultura implicita, però mi veniva in mente una cosa che non sto dicendovi da un po' perché mi passo di mente andando avanti, ma che è opportuno dire. Tanto per quello che riguarda i contraccolpi delle visioni così apparentemente teoriche sulla prassi, voi siete anche protagonisti di un altro di questi contraccolpi, nel senso che, come credo sia abbastanza evidente, avendo io una idea nonostante tutto ottimista di voi, vi tratto come persone che sono in grado di leggere un libro, il che quindi significa anche che i testi d'esame non è che ve li spiegherò riga a riga. Non è un caso che ci sia un manuale e un testo, diciamo, universitario, ovvero sia un libro che ha una tesi, un libro che non si cura di essere troppo comprensibile, anche se poi di fatto questi sono abbastanza semplici. Quello che conta è che voi questi testi li confrontiate in modo attivo, ovvero sia la mia aspettativa, così lo chiariamo una volta per tutte, è che al mio trasmettervi gli strumenti per trattare un libro, il trattamento del libro sia vostro. È chiaro che vi darò una serie di tracce di lettura, vi darò una serie di spunti, tanto di quello che stiamo dicendo anche in queste lezioni lo troverete nel libro, però lo troverete declinato nel tema ambientale, nel tema economico, eccetera eccetera. Sta a voi avere la sensibilità di andare a ritrovare quello che io ho detto nel libro. Io non faccio lezione oggi, spiego da pagina 20 a pagina 25, mi sembra che sia abbastanza evidente, perché lo fanno altrove, si fa da un'altra parte, non si fa all'università. Per cui è chiaro che probabilmente ci saranno degli aspetti dei libri che potrebbero non essere, io posso non aver trattato, degli aspetti dei libri che possono non essere chiari. È per questo che vi dico che io sono qui, e quindi voi mi dite: guardi, io leggendo il capitolo 4 c'è un passaggio che non capisco, non mi dice niente tutto quello che mi ha detto lei, mi spieghi di che parliamo, e chiaramente a quel punto ne parliamo, ok? Però la cosa è questa, ovvero sia l'approccio al testo è un approccio attivo, perché secondo me potete farlo. Come dice Obama, yes you can, tanto per rimanere in tema. Quindi questa è l'idea, insomma. Non venite a dirmi: ma lei a lezione non l'ha detto. Lo so, ci sono un sacco di cose che non ho detto a lezione nei libri, ma è normale, anche perché dire un libro intero in 28 ore non è semplice, figuratevene 4 o 2 quanti sono, ma soprattutto perché non è il mio scopo. Ripeto, non serve Buddha. Quindi il momento in cui io vi ho dato le tracce, vi ho dato gli strumenti, vi ho dato i modi attraverso i quali trattare un libro, che sia la Cegla, o sia un testo di Husserl, o sia un testo di Nick Carter, è uguale. Potete benissimo leggerli da soli. ripeto, io personalmente, quando mi capitano testi che non capisco, mi incazzo. Non è che dico, oddio, beh, allora non lo capisco, pazienza. Non mi viene manco lontanamente in testa. Mi metto lì col vocabolario filosofico, col vocabolario, mi ripio tutti gli esercizi di matematica di quando ero piccolo, quello che serve, ma lo leggo il libro. Perché è un punto, è tra me e lui a quel punto. E non ammetto che un libro mi sconfigga, voglio dire, no, perché da poi ci sono anche quelli, per esempio Wittgenstein è stata una bella mazzata, ma nel complesso si fa. E lo facciamo anche noi, ripeto, non è che io ho la luce soffusa per cui ormai leggo tutto, ci sono dei testi che sono particolarmente ardui, che li capisco poco, che non sono proprio della mia materia, con i quali non sono magari d'accordo, capita, non è che perché uno ha scritto un libro è un dio, può essere pure un perfetto imbecille dal mio punto di vista. Però lui si è preso il disturbo di scrivere il libro, io dovrei prendermi il disturbo di leggerlo prima di dire che è un perfetto imbecille, perlomeno, poi ne parliamo. Ma comunque il concetto di fondo è che non ammetto che qualcuno al terzo o secondo anno di università venga sconfitto da un libro. Tra l'altro sti libri qui, che insomma sono libri francamente che non costituiscono alcun tipo di problema. Sono il mostro grigio del videogame, cioè quello che manco perdi tempo a ammazzare fondamentalmente. Allora, questa è l'idea generale. Non è un alibi dirmi che non avete capito, è peggio, è come se uno buttasse la benzina sul fuoco, a quel punto io mi incazzo con una furia, perché se non avete capito fate qualcosa, ripeto, tra le cose che potete fare è dirmi non ho capito, va bene, è normale, chiaro? Però ditemelo. Oh, quindi questo per quello che riguarda il modo in cui si studiano i libri. Poi, la cultura implicita. Cos'è sta cultura implicita? Qualcuno ne ha sentito parlare?
Magari la cultura implicita è quella che noi interniamo, quella è la nostra, cioè,
interniamo è un verbo pesante, va bene in mente.
La cultura implicita è quella che vediamo tutti i giorni intorno a noi, quella implicita è il modo che ci permette di stare in quella esplicita, cioè noi ci troviamo in una cultura, nasciamo e siamo in quella cultura, però implicita è quella che noi sentiamo di farne parte, non siamo solo...
Sì e no, diciamo che nella definizione tecnica c'è qualcos'altro, però il fatto dell'internare, come dice la vostra collega, internalizzare o far propri, che secondo me è un po' meglio, perché sennò pare brutto, veramente sono tipo manicomio, è importante. E diciamo che il problema della cultura implicita è un problema che in qualche misura risolve un aspetto di quelli che abbiamo toccato le scorse volte, ovvero sia la cultura implicita è una parte della cultura della quale noi di solito non abbiamo coscienza. Come vi dicevo l'altra volta, noi pensiamo alla cultura come i libri, le statue, i film, i valori, le norme, no, queste cose. No, quella è la punta dell'iceberg. La cultura è tutto il resto anche. Ecco perché siamo figli della nostra cultura. C'è niente da fare, non ne vieni fuori. Tant'è vero che, se vi ricordate, se ve l'hanno detto, se no ve lo dico, tra le tante culture oggettive esiste un'altra distinzione che noi facciamo, che è quella relativa alla cultura ambiente. La cultura ambiente è quella dove nasci, che non è che sia diversa a priori, è uguale a tutte le altre culture oggettive, è dal tuo punto di vista che è diversa perché ci sei nato, quello è il punto, cioè, nascere in una cultura ti rende partecipe di quella cultura in un modo che non ti capiterà mai più, capite? Perché voi nascete e nascendo avete, se ci vogliamo mettere pure 9 mesi della... gestazione, perché ultimamente pare che contino anche quelli, avete 1 anno e mezzo di tempo nel quale voi non ci siete ma ci siete, che questa è una cosa che non è proprio ovvia, no? Però di fatto l'io si forma avanti, ma non è che nel frattempo non c'è nessuno, nel frattempo c'è un intelletto che assorbe, no? Ramazza cose. E che quindi quando si forma l'io si trova a disposizione dei materiali che gli sembra che fossero lì da prima. In effetti è vero. Però l'io si immagina come l'inizio. Per cui sono materiali che lui presume siano addirittura innati. Cioè, questa cosa io la sapevo prima di nascere. No, la sapevi nei mesi in cui non c'eri, però l'hai imparata nel frattempo. E quella è cultura, ed è cultura implicita anche. La cultura implicita quindi è la cultura che noi assumiamo, facciamo nostra, interiorizziamo, rielaboriamo... quella che ci modella in larga misura senza che noi lo sappiamo. Pensate se qualcuno dei vostri agenti di socializzazione, le vostre agenzie di socializzazione, che sarebbero, come saprete, la famiglia, la scuola, gli amici, eccetera, eccetera, la televisione, la chiesa, il lavoro e via discorrendo, vi ha mai insegnato come inarcare un sopracciglio? Quello. Come sorridere? Come portarvi quando parlate? L'utilizzo del volume della voce? Sono tutta una serie di cose che voi date per scontate, ma che non sono scontate per niente. Perché nelle diverse culture vengono gestite in modo diverso. I gesti. Non so se voi avete notato, se guardate un po' di televisione, ci sono dei serial americani, quanti ne volete, che sono estremamente, uno, divertenti, due, istruttivi. Sono istruttivi perché se voi guardate con un attimo di, diciamo, distaccandovi dalla storia, ma guardate la corporeità degli attori, vi rendete conto che fanno tre gesti, quattro, basta, non sono capaci. Quando qualcuno lo abbracciano, quell'altro rimane così, ci avete mai fatto caso? Un imbarazzo totale, poi dà una pacchetta sulle spalle, stitica, una tristezza, proprio perché non hanno una capacità di comunicazione non verbale. Gli americani gestualmente e corporealmente non ci sono, fanno sempre gli stessi gesti. Prendete i cantanti rap, due gesti, tre gesti, finito, non esiste rispetto alla maestria che abbiamo noi. No, noi abbiamo una capacità di espressione di movimento, una capacità di espressione corporea, una capacità di espressione non verbale che non ha paragoni rispetto a loro e anche rispetto a molte altre culture. Da questo punto di vista siamo un po' i napoletani del mondo, se vogliamo, ma questa non ve l'hanno insegnata, non c'era a scuola comunicazione non verbale, questa l'avete appresa e quindi fa parte della cultura implicita. Ma allo stesso modo, quando parliamo di socializzazione agli esami, mo con voi difficilmente perché non credo che ve la chiederò, ma questo non vuol dire che non dobbiate ripassarlo, ovviamente, uno dei problemi è l'interferenza del linguaggio corrente, no? Allora, socializzare oggi in linea di massima significa fare cose, vedere gente, anche telefonare, la sindrome telecom, per cui dice che socializzi, che vuol dire che conosco qualcuno? No, riparliamo, essere socializzati, come abbiamo detto, significa altro. Ma il punto è che perché io possa parlare con qualcuno, ma troppa acqua deve essere passata sotto i ponti. Cioè, il momento in cui io parlo con qualcuno è l'ultimo momento di una catena culturale che è cominciata epoche prima, per quello che mi riguarda. Perché vuol dire che io devo avere un'idea di chi posso coinvolgere in una conversazione. Devo conoscere tutte le parti del rituale dell'inizio della conversazione, che io do per scontate, ma che non sono scontate per niente. Devo conoscere il ritmo della conversazione, le strategie per cedere la parola e prendere la parola, tutta una serie di dimensioni della conversazione che per noi sono naturali, ma non sono naturali per niente. Qualcuno me le ha trasmesse senza dirmelo e soprattutto senza saperlo, perché il problema della cultura implicita, spesso e volentieri, anzi diciamo la chiamiamo così perché è implicita non solo per chi apprende, ma pure per chi insegna. Come dicevamo la volta scorsa, l'apprendimento e la trasmissione, la socializzazione avviene lungo e attraverso numerosi canali. Uno è il canale razionale, ma ce ne sono anche una miriade di altri, che sono l'esempio, sono la compresenza, sono la frequentazione, sono il partecipare e coinvolgere in attività. Tutto questo insegna, capite? E quindi voi, nei sei mesi in cui non siete presenti, però di fatto registrate tutti i modi attraverso i quali i vostri genitori parlano gli uni con gli altri, si rivolgono a estranei, parlano al telefono, si comportano a casa, eccetera, eccetera, eccetera. Quando improvvisamente vi si accende l'io, tutte queste cose vi sembrano ovvie, ma non lo sono per niente. Tant'è vero, e qui veniamo a uno dei problemi che potrebbe interessarvi, che tutto questo sapere, che noi chiamiamo oggi anche intelligenza emozionale, è un sapere che si sta perdendo. Al di là della satira dell'altra volta quando vi dicevo che uno scarica una dedica, allora è chiaro che io non ritengo e vi consiglio di non usare come strategia di comprensione il fatto che gli altri sono stupidi, perché non porta da nessuna parte. Ci saranno tanti stupidi, per carità, però se io parto dall'idea che qualcuno fa una cosa perché è stupido, ho finito, non mi interrogo più, è stupido e ho risolto. No, il mio problema è perché uno che potrebbe non essere stupido invece fa delle cose stupide? Ci sarà un motivo? Ecco, qui già stiamo su un percorso più interessante. Allora, il motivo, uno dei motivi per i quali esistono tutta questa serie di strumenti di contatto, è che noi siamo sempre meno capaci di entrare in contatto gli uni con gli altri. e questo non è casuale, ma deriva da questo problema che vi dicevo, dal fatto che la socializzazione avviene attraverso canali non razionali, non ovvi. Allora, se non ci sono gli agenti che socializzano in carne ed ossa, mancano delle cose. Nella socializzazione attuale saprete che uno degli agenti più importanti, delle agenzie più importanti, sono i media, la televisione, la famosa agenzia vicaria. Viene chiamata vicaria perché la gente ha ben altro da fare che non stare a seguire i figli, giustamente lavora, giustamente tra virgolette, ma diciamo che oggi come oggi noi riteniamo che sia più importante lavorare che non crescere i figli, e va bene, può darsi ci sia in qualche senso in questa cosa. Ma qual è il problema? Che se tu vieni esposto alla comunicazione televisiva e da quella dovresti trarre gli insegnamenti che ti dovrebbero dare gli altri, stai messo male, perché non so se ci avete fatto caso, ma nei media, chiamatevi come pare, del latino, inglese, poi dopo si può discutere, insomma in TV, tanto per essere così, tagliare la testa al topo, le espressioni sono regolarmente sempre più di quello che dovrebbero essere. Quando uno sorride, non sorride normalmente, sorride così. Che voi provate a sorridere così nella vita normale, vi slocate una mascella. Però loro hanno sempre 64 denti, tutti candidi ovviamente. Quando sono tristi si ingrugnano tantissimo. Perché? Perché siccome devono farsi capire da tutti, non possono usare una comunicazione emozionale sottile come quello che inarca il sopracciglio di mezzo millimetro, tu hai capito? No, quello deve fare proprio così, perché tu devi capire che quello c'è un problema. Ma tu poi deduci che la vita normale è così. Quindi stai sempre, no? Col potenziometro al massimo, volume sparato, urli sempre. Quello è il problema. Quindi tu non hai una maestria interattiva. La maestria interattiva invece è saper graduare, saper dosare, saper leggere soprattutto l'altro. Perché tante volte le difficoltà relazionali nascono dal fatto che tu, quello ti sta dando miriadi di messaggi e tu non li capisci. Perché non si sta facendo così, ma ha fatto un sorrisino appena appena e tu l'hai perso. Quindi non capisci, non sai come comportarti, non sai dove devi andare a parare, non sai cosa vuoi, non sai un sacco di cose e fai un disastro. Questo è il problema. Allora a quel punto che fai? Bello, ci sarà qualcuno che è più bravo di me, come dicevamo ieri o l'altro ieri, vado da lui che sarebbe Telecom, che ha scritto la dedica, amore mio, ti voglio tanto bene, e gliela presento, così almeno, no? Mi chiamo fuori dal problema. Però vedete che il problema nasce, c'è un problema. C'è un problema serio, c'è un problema di alfabetizzazione emozionale, ovvero sia noi nella gran parte dei casi, in Italia meno perché nonostante tutto abbiamo una serie di strategie e di strumenti e di istituzioni che un po' compensano, ma lo vediamo da tanti segni di disagio. Mo oggi è uscita l'ennesima ricerca che ci dice che i giovani cominciano a piegarsi a 11 anni, è un po' presto voglio dire, insomma, nel complesso, no? Perché però? Allora vi dico, non l'ho portata perché ogni volta dico che lo faccio poi mi dimentico, ma c'è un gruppo che a me piace tanto che si chiamano Bare Naked Ladies, non so se li hai mai sentiti nominare, potrebbe essere carino perché sono molto divertenti e sono anche intelligenti stranamente, e hanno scritto una canzone che si chiama Alcohol, che non giusto appunto ci torna comoda. In questa canzone è la frase, l'inizio che dice Alcohol my favorite accessory, il mio accessorio preferito, seconda strofa my party time necessity, la mia necessità per le feste, perché l'alcol mi permette di uscire da me stesso. Ecco dov'è uno dei problemi. Se tu bevi in qualche misura tutte quelle difficoltà relazionali, le superi, maluccio, perché non è che diventi improvvisamente bravo, però ti togli tanti freni, ti dimentichi, non sei capace, è un po' esageri, per cui poi derivano comportamenti violenti, corteggiamenti aggressivi, coltellate, nelle ultime istanze ovviamente, no? Però il problema è questo, non è casuale che uno debba bere, perché bere aiuta in una certa misura. È chiaro che se te bevi 6 cocktail in 2 ore non è che ti aiuti, ma te stronchi sia il fisico che il fegato che il cervello, ma insomma voglio dire, è ovvio però che io, se devo da sociologo pormi il problema, di nuovo non è che posso dire che gli 11 anni sono tutti stupidi, perché poi prendo delle misure che sono quelle tipo non faccio più vendere l'alcol, in modo che l'undicenne vada al diciottenne, gli dà un tot, quello gli compra la bottiglia, la porta fuori e abbiamo risolto il problema. Cioè noi ci comportiamo regolarmente da idioti in questo modo. Se non andiamo a capire perché c'è il problema, tu puoi fare quello che ti pare, il problema si aggira, non c'è un qualche tipo di normativa o di comportamento che si riesce a impedire. Il proibizionismo è successo 100 anni fa, avrebbe dovuto insegnare qualcosa a qualcuno, no? Non solo si ubriacavano, ma si avvelenavano pure, perché quello che bevevano era proprio veramente inguardabile, mancava solo la latta di benzina con la cannuccia, avevano fatto tutto, però bevevano uguale. Allora il problema che ti devi porre è perché uno deve bere 6 cocktail in 2 ore? Ci sarà una ragione? Questo è il punto. perché uno deve andare a 180 a fari spenti nella notte, eccetera eccetera, come diceva Battisti ai suoi tempi? Finché lo fa uno può essere il poeta maledetto, quando lo fanno tutti c'è un problema da qualche parte. Quindi vedete che il nostro approccio spesso e volentieri a questi problemi non è un approccio sano, intelligente e culturale, ma un approccio da gendarmi. Ora io spererei che voi quando uscite da qui siate un po' meno gendarmi di quelli che fanno i gendarmi oggi, perché se tu vuoi risolvere il problema del vagabondo levando le panchine, sei un cerebro leso. Non c'è da, cioè voglio dire, capite, non c'è manco da, non ci sarebbe manco da dirlo, purtroppo poi lo fanno, per cui dico vabbè, allora devo dirlo, lo dico, è un idiota. Perché non è quello il punto, il problema è che devi trattare diversamente il vagabondo. Facile, no? Quando vedremo il libro di La Cecla, nel libro di La Cecla che cosa vi dirà? Che in tutte le vecchie culture, che non è che fossero meno etnocentriche delle nostre, anzi, ma c'erano degli spazi ad hoc per gli stranieri. Cioè c'erano dei luoghi dove lo straniero poteva stare, aveva diritto a stare. Qui no, qui c'è una persona che non ha un posto. Indovina un po' dove va? Mica può, non è che evapora, è qui, no? C'è. Se io gli nego i posti, quello se li trova. E i posti da trovare ce ne sono quanti ne volete, perché le nostre città sono tutto tranne che sicure da questo punto di vista, come dovrebbe essere ogni città. Ci sono degli spazi abbandonati, degli spazi di risulta, dei luoghi che potrebbero essere adibiti ad altri. Ci sono tanti posti dove vanno quelli che non hanno un posto. Ma dopodiché non è che è colpa loro, ce li mandiamo noi. Capite? Per cui se io riesco a pormi il problema, e qui di nuovo siamo al perché stiamo facendo queste lezioni, se io riesco a vedere che se c'è un problema ci sarà probabilmente una o più radici, è chiaro che non è solo questo, ce ne sono anche altre, no? Ci sono le condizioni di partenza, ci sono le modifiche culturali che portano a perdersi di certi valori come la solidarietà, tutta una serie di belle cose. Ma è evidente che nella prassi, semplicemente togliere le panchine, non so manco come definirlo, insomma, è una cosa così, che se la vedessi al cinema direi il regista è stupido, ecco, invece la vedo nella prassi, per cui figuriamoci che devo dire. Ma ad ogni modo questo è quanto. Allora, vi dicevo, il problema delle relazioni è un problema centrale, perché se noi accediamo a quello che diceva Simmel, che come vedete torna, ovvero sia che la società è fatta di relazioni. Oh, buongiorno. Se la società è fatta di relazioni, il mio non sapere entrare in relazione non è solo un problema mio, ma è pure un problema della società. Perché se la società effettivamente è Wechselwirkung, come dicevamo ieri, ovvero sia è scambio reciproco, è il mio interagire con gli altri, meglio io interagisco e meglio sta la società. Quindi i miei rapporti umani, primari, secondari, terziari, chiamateli come pare, non sono solo un problema mio, ma sono anche un problema pubblico, perché non c'è una distinzione netta tra il pubblico e il privato. L'uomo che non interagisce più con nessuno non fa un favore a sé e non lo fa manco alla società. È un buco nel tessuto sociale. E il tessuto sociale vive finché c'è scambio. Allora, se io non ho più gli strumenti per lo scambio, sto facendo un pessimo servizio sia a coloro che soffrono perché hanno delle esigenze di comunicazione e di rapporto e non le soddisfano, perché non trovano amici, non trovano partner, non trovano comitive, non trovano niente, sia a tutto l'insieme della società che si vede esposta a una serie di comportamenti che altrimenti sarebbero incomprensibili. Però, ripeto, è abbastanza normale quando il punto di vista e soprattutto anche il primo effetto dell'alcol è quello di favorire lo scambio, e questo lo sappiamo sin da Platone, perché vi ricordo che il simposio era una delle, come dire, istituzioni relazionali e sociali del tempo nel quale si beveva vino. Ma non è che lo bevevi a garganella, ne bevevi un tot, cioè era una persona che distribuiva il vino a seconda del clima che si generava e utilizzava i migliori riflessi del vino, perché è vero che il vino facilita, ma fino a un certo punto, dopo una bottiglia non facilita più. Dopo una bottiglia sei da buttare. Quindi è chiaro che noi come cultura lo sappiamo benissimo che l'alcol aiuta, ma prima avevamo un senso della misura, oggi l'abbiamo perso, per cui si immagina, e qui torniamo al discorso quantità qualità che abbiamo fatto, che di più è meglio. Quindi se un bicchiere di vino fa bene, due bicchieri parlano benissimo, tre bicchieri sono il massimo, quattro sono in paradiso. No, capite? Questo è il problema della qualità quantità, cioè quando io adotto o perlomeno dico che di più è meglio, dovrei essere coerente e dirlo. Allora, a me piace il caffè zuccherato e verso il caffè dentro la zuccheriera. No? Meglio di così, se muore. No, a me piace il zuccherato, ma basta un cucchiaino. Ecco. C'è il veleno, ne pigli un pizzico e ti fa bene. Come saprete, dei farmaci, no? Nei farmaci spesso e volentieri c'è arsenico, cianuro, tutta una serie di cose che non è che facciano bene, ma se ne prendi poca, sì. Allora è ovvio che ci deve essere un ragionamento che non sia quantitativo, perché la quantità da sola non è sempre una buona idea. Sappiamo, con la cultura tradizionale, vi ricorderete che il troppo struppia. Qualunque cosa, anche una cosa buonissima, se ne mangi 15 kg alla fine ti fa schifo. Ecco. Per cui, se però c'è una cultura che continua a dirti che devi vuoi di più di che? Non so se avete mai posto il problema, ma di più rispetto a cosa? Che ci deve essere un criterio, no? O di più in generale? E di più in generale che significa? Questo è, quando vi dico che l'ovvio lo prendiamo e lo usiamo come se niente fosse, intendo questo. Sono domande che ti nascono spontanee se c'hai un minimo di attività cerebrale. Dici, di più, ma rispetto a cosa? Perché devo volere più soldi rispetto a un tot? Chiaro, c'è una lira, va bene. Ma quando ho 50 milioni di euro, ma che ce faccio con gli altri 10? O con gli altri 50, o con gli altri 60? Che senso ha? Parliamone. È ovvio che lì c'è un problema che non è un problema economico, no? C'è un problema che è simbolico. Allora, se io voglio affrontare i problemi della fame nel mondo ragionando in termini razionali, è un po' complesso, perché non c'ho un modo razionale per spiegare che uno abbia 90 miliardi di dollari. Non c'è niente di razionale in uno che ha 90 miliardi di dollari, non gli servono. Fine. Allora lui ha dei motivi per volere questi 90 miliardi di dollari che non sono razionali, e se io non intervengo su quelli non ne vengo a capo. Allora abbiamo una piccola parte della popolazione mondiale che detiene l'insieme delle ricchezze che sono infinite, e tutti il resto che muore di fame. Che non è una situazione proprio intelligente se la guardi con un minimo d'occhio spassionato, no? Se fai l'extraterrestre che guarda la Terra, dice, boh, questo mi sembra un pianeta di imbecilli. Io penso che, perlomeno essere extraterrestre, penserei senz'altro così e me ne andrei. Però è così. Che senso c'è? Dov'è la ragione nell'avere delle risorse economiche illimitate che non sfrutterai mai? C'è un articolo che forse vi porto che dice che degli studiosi, i quali ultimamente si stanno dilettando di tutta una serie di cose, dicono che la felicità sono 10.000 dollari. Ora a me 10.000 dollari mi sembrano un po' poco, se devo essere onesto. Però l'idea che uno possa essere felice con una cifra ragionevole di denaro mi sembra più che normale. Quello è il punto. No? Perché devo sbattermi per avere di più quando sto di più sta lì e poi lo metto nel conto di ING Direct e posso finalmente andare a cantare alla radio? Insomma, mi sembra uno scopo piuttosto stupido, se vogliamo guardarci un attimo, no? Quindi vedete che anche nella gran parte dell'economia noi diamo per ovvi degli assunti che sono criticabili. Prendete per esempio l'azione razionale rispetto, che so già le due perché vi vedo particolarmente restless quest'oggi. No, non è tardissimo. Un quarto all'una, quindi abbiamo ancora un po' da soffrire, abbiate pazienza là in fondo, allo giorno. Dicevamo che quando andate a prendere la teoria dell'azione di Weber, che ritengo dovreste conoscere, quindi azione razionale rispetto allo scopo e azione razionale rispetto al valore, ne sappiamo qualcosa di questa cosa? Va bene. Allora Weber c'ha una teoria dell'azione, riprendiamo un attimo la questione. Diciamo che uno dei punti centrali della quale, che dobbiamo vedere anche per economia, è questo, ovvero si avrebbe disegna due tipi di azione razionale. Una è quella che poi diventerà l'azione economica, ed è l'azione razionale rispetto allo scopo, e una invece si chiama azione razionale rispetto al valore. Allora, l'azione razionale rispetto allo scopo cosa dice? Che col minimo devi ottenere il massimo, quindi l'azione economica tipica, senza avere altro scopo, cioè il tuo scopo è soltanto ottenere il massimo, quindi in qualche misura vale anche il discorso del fine che giustifica i mezzi. Se tu devi ottenere il massimo, fai qualunque cosa pur di ottenerlo. Come vedete, qui non solo c'è il comportamento economico tipico, ma c'è anche per esempio il comportamento sportivo del quale parlavamo l'altro giorno. Cioè, se io devo vincere, poi come vinco è secondario, me dopo, non me dopo, me buco, non mi interessa, l'essenziale è che io vinca. Weber dice pure che questo tipo d'azione è quella che meglio descrive la nostra cultura, e c'ha perfettamente ragione, anche se lo dice nel 18 questo, quindi parliamo di qualche tempo fa. Ma la cosa geniale di Weber non è tanto la descrizione dell'ennesimo approccio all'azione economica, della quale c'è un po' finito, dobbiamo dire, anche se vi ricorderete che Pareto dice che non è che ce n'è molta, ne parliamo tanto ma non si vede, è l'altra, cioè l'azione razionale rispetto al valore, che quando viene descritta normalmente agli esami diventa un'azione fondamentalista. Ma non è così, perché l'azione fondamentalista Weber la chiama azione tradizionale, un'altra cosa. E quando tu non ragioni, qui invece parliamo di azione razionale rispetto al valore. Che vuol dire azione razionale rispetto al valore? Che tu stai ancora essendo razionale, ma non ti preoccupi di massimizzare i risultati, ma di soddisfare un qualche tipo di valore. Allora, per esempio, se esistesse questa, colui che guadagna tanto, a un certo punto potrebbe dirsi: ma perché io devo continuare a lavorare 8 ore al giorno per incamerare denaro di cui non ho bisogno? Io lavoro 4 ore al giorno, guadagno meno, ma c'ho più tempo libero. Questo è razionale. Il problema è che non è il valore economico che lo guida, ma il valore del benessere. O meglio, anche potremmo dire, come sarebbe il caso che dicessero i nostri industriali, io non massimizzo i miei profitti, ma di quei profitti una parte la do alle maestranze, una parte la do alla comunità. Cioè, dove sta scritto che io devo sempre guadagnare tutto quello che posso guadagnare? Perché? So se questa cosa ve la siete mai chiesta. Ma c'è un motivo? No, è una scelta che puoi fare o puoi anche non fare. Quello è il punto. Cioè, noi trattiamo questi assunti come se fossero scritti nella pietra, ma di fatto l'abbiamo pensati noi. C'è una lunga storia, come dire, alle spalle di questo discorso che vedremo, ma quello che conta è capire che l'assioma per il quale tu devi guadagnare ogni porco centesimo possibile da quello che fai è una cosa come un'altra. Non è detto che sia così, tu puoi anche lavorare in un altro modo. Noi abbiamo avuto in Italia degli esempi brillanti di industriali che non ragionavano così. Prendete Olivetti. Adriano Olivetti aveva un modo di vedere l'industria che era un modo di valore, perché c'era l'etica, la famosa etica di cui parlavamo ai tempi. Per cui è giusto che guadagni tutti io e quelli muoiano di fame? No, è giusto che io guadagni e anche loro guadagnino e tutti si stia bene. Cioè, mi sembra talmente ovvio, no? Che a dirlo dice vabbè. Però se questo fosse vero, potremmo capire così facilmente la delocalizzazione che vediamo oggi? Oggi c'è un problema, come avrete visto probabilmente sui giornali, per il quale c'è un ricorso dei sindacati alla Corte Costituzionale, se non vado errato, per l'ennesima norma che fiacca le fondamenta del diritto del lavoro. Qual è il problema? Che il diritto del lavoro, oggi come oggi, è una forma vuota. Nel senso che, se noi vogliamo essere oggettivi, vediamo che le componenti di potere di coloro che dovrebbero discutere sono sbilanciate. Nel senso che l'operaio oggi che cosa dice? Sciopero. Prima c'era un colpo ai guadagni del padrone. Oggi il padrone risponde: io chiudo la fabbrica e me ne vado. Te che fai? 2 o 3 anni fa hanno contrattato alla Mercedes in Germania un accordo per il quale gli operai lavoravano di più e guadagnavano di meno. Buffo. No. Perché che gli ha detto la Mercedes? O accettate questo, o noi andiamo in Cina, e voi morite di fame. A quel punto la questione è chiaro che si configura diversamente. No? Però, come vedete, questo tipo di discorso è un discorso di azione razionale rispetto allo scopo. L'azione razionale rispetto al valore ti impedirebbe di mettere sul lastrico interi comprensori industriali. Perché quando la ThyssenKrupp se ne va da Terni, non è soltanto la ThyssenKrupp che va via, ma c'è tutto un indotto, c'è tutta una serie di famiglie che su quello vivono, c'è molto d'altro. Quando vi dico che l'economia non esiste a prescindere, ma sta nel sociale, intendo questo. Il motivo per cui l'industrializzazione l'abbiamo sposata, sbagliando, ma questo poi ne parleremo, l'abbiamo sposata è che l'industrializzazione ai tempi significava ricchezza per il territorio. Cioè c'era la fabbrica, ma c'era anche tutta una attività intorno per la quale da quella fabbrica traevano sostentamento un sacco di persone e oltretutto la fabbrica pagava le tasse. Tutti a ridere qui, per buttarsi per terra e rotolarsi. Oggi le tasse non le paga più nessuno. Oggi il problema che qualcuno mangi con quello, che ci sia una ricchezza sul territorio, non se lo pone più nessuno, perché abbiamo visto che il territorio è cartesianamente tutto uguale. Per cui io la fabbrica la pianto a Padova o la pianto a Bali, è uguale. Qual è il problema? Che a Padova devo pagare so, 4 euro l'ora, a Bari pago 10 centesimi. Indovina un po' che mi conviene fare? Andare a Bali. Ovvio, non c'è proprio da discuterne. Se io ragiono soltanto ovviamente con l'azione razionale rispetto allo scopo, se io invece sono un industriale con un minimo di coscienza civica e etica, non posso essere così veloce a andar via, perché mi rendo conto che se io vado via atterro una regione, una provincia, lascio sull'astrico centinaia se non migliaia di persone, alimento circuiti di malavita, faccio un sacco di cose, perché l'economia non è soltanto la fabbrichetta. L'economia è tutto quello che ruota intorno al fatto che qualcuno ha un lavoro. Capite? Per cui è chiaro che nel momento in cui questo discorso viene perso e trionfa l'azione razionale rispetto allo scopo, non puoi stupirti se il padrone dell'industria scappa. È la cultura che glielo dice. Cioè, perché lui dovrebbe star lì a pagare le tasse per lei, per me, per quello che sta al governo che fa come gli pare, per quell'altro che ruba, per quell'altro che corrompe? Lui fa, sai, adesso al toro ruba tutto lui e buonanotte, almeno, non so come dire, ne trae un minimo di vantaggio. Ma è coerente con una cultura che ha posto degli obiettivi. Non è un caso che fino agli anni 70 non ce ne fossero di manager così. Tutto quello vedremo meglio. Ma è uno svuotamento etico del mondo del lavoro che a un certo punto porta i suoi frutti. Se non c'è un'etica, perché devo pensare che qualcuno ce l'abbia? Vi ricordo, e credo che su questo chiudiamo, che quando c'è stata l'ultima crisi che ha sdrenato gli Stati Uniti, nonché noi, cosa ha detto il buon Bernanke, che è il nuovo direttore della Fed, e quello prima, Greenspan, che è un altro di quelli che normalmente metto alla berlina e quindi colgo l'occasione per farlo di nuovo, che è stato il direttore della Federal Reserve americana per anni, ha detto che lui immaginava che le banche non avrebbero rischiato il loro buon nome. Non so se vi rendete conto, abbiamo uno che è un liberista proprio al midollo e quindi parla in termini di azione razionale rispetto allo scopo, che mi dice che secondo lui si sarebbero comportati bene perché avevano un prestigio da difendere. Ma che gliene frega ai banchieri del prestigio? Che se compra? No, non serve a niente. Perché secondo voi qualcuno che ha dei problemi etici all'indomani di una crisi che ha messo migliaia di persone in mezzo alla strada si verserebbe un bonus di più miliardi di dollari per farsi i complimenti di quanto è stato bravo? Ai bei tempi si ammazzavano. E direi che avrei salutato con piacere un'ondata di suicidi fra i manager e i direttori delle aziende più importanti oggi, perché avrebbe dimostrato che c'era rimasto un minimo di tessuto di dignità umana. Loro no, non solo non si ammazzano, ma si fanno pure i complimenti. Guarda quanto siamo stati bravi. Allora, i soldi che mi danno come aiuto, io non solo non li do a quelli a cui servirebbero, ma me li do io perché me devo fare i complimenti dicendo: accidenti, guarda, sono stato proprio un campioncino. Questo succede. Ai vostri colleghi a novembre facevo presente questo discorso parlando del nostro brillante ministro Tremonti. E io ho detto, dico, il ministro Tremonti sta dando dei soldi alle banche, ma non dice, non li obbliga a dare i soldi alla gente. Lui presume che le banche da sole diffonderanno il credito. Due mesi dopo si è scoperto che le banche il credito non lo diffondono. Ma non è che ci voleva un genio. Quando vi dico che uno capisce un po' meglio le cose, vi dico questo. Quando ti dicono una stronzata del genere, tu dici, ma di che parli? La banca non ha nessun motivo etico. La banca ha dei conti. Allora, se tu gli dai dei fondi e la banca non sa quando dovrà pagare i suoi debiti, perché questo è quanto, quei soldi non li muove, non li dà a uno che probabilmente manco gli restituisce perché c'è crisi, a meno che tu non lo costringi. Non so se è chiaro questo discorso. Quindi se tu dai dei soldi al sistema bancario, devi anche obbligare il sistema bancario a fare quello che dovrebbe, non a curare i suoi interessi ma a curare quelli del paese. Di fatto non si è fatto e quindi noi siamo come siamo. Ma ripeto, si poteva capire dall'indomani della questione, non c'era bisogno di arrivare a oggi a chiedersi come mai. Come mai è ovvio, perché il sistema economico non ha un'etica, non ha una solidarietà e non si pone il problema del sistema paese, ha soltanto dei conti da far quadrare, nel modo più o meno finanziariamente creativo che può venire in mente, però di fatto la questione è così. Domande? Ci vediamo alle 3.